Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
One Podcast.
Maestro Canonici, vedo che stiamo andando su Mozart.
Sì, stiamo cambiando autore.
Abbiamo parlato a lungo di Beethoven, meritava anche di più, ma dobbiamo procedere. Adesso parleremo un po' di un altro gigante, Wolfgang Amadeus Mozart. Le sue date sono importantissime, 1756-1791, per due ragioni. La prima è che fanno capire quanto poco quel genio sia vissuto. La seconda è che è vissuto alla fine del Settecento, muore nel 91. Dunque, prima di Beethoven, che morirà poi nell'827. Pochi anni di differenza che però bastano a siglare una completa differenza di stile. Come abbiamo sentito dalle prime note accennate dal maestro Canonici, oggi parleremo di Don Giovanni, che io, maestro, le confesso, preferire sopra ogni altra opera lirica. Esagero?
Sono abbastanza d'accordo con lei. Diciamo che metterei sullo stesso livello, come passione mia personale, anche Le nozze di Figaro, però indubbiamente il Don Giovanni è conturbante, va in una dimensione quasi ultraterrena.
A cominciare dalla sua definizione, direi, perché è un'opera che comincia con uno stupro e un omicidio e finisce con la dannazione a vista del protagonista. Dunque, una tragedia? No. Mozart e il librettista di cui dovremmo parlare, Lorenzo da Ponte, la definiscono dramma giocoso. Ora, dramma giocoso non va considerato come se si dovesse ridere, un po' si ride anche, ma il dramma giocoso si riferisce a quelle che erano le forme, le modalità della commedia, del teatro rapido d'azione, dove dei travestimenti, degli inganni, della velocità, delle provocazioni e delle risposte. Era una forma che caratterizzava il dramma giocoso più dei contenuti. Lei con che cosa vuole aprire questa fuggevole, purtroppo, descrizione del Don Giovanni?
Direi che non possiamo non dire due parole sulla overture e poi ovviamente la prima scena di quest'opera è una scena notturna con tre voci maschili scurissime ed è l'uccisione
ovviamente
del
d'accordo, l'ouverture del Don Giovanni è un piccolo capolavoro sinfonico.
Sì.
Ce lo racconta un po'?
Sì, volentieri. Diciamo che questa ouverture in poche note, in pochi minuti, ci fa sentire la figura del convitato di pietra, questo commendatore che tornerà alla fine dell'opera proprio come statua che addirittura...
Preciso, è il morto,
sì.
L'uomo che Don Giovanni assassina all'inizio dell'opera,
sì.
Alla fine dell'opera tornerà sotto forma di statua di marmo e porterà con sé Don Giovanni all'inferno.
Esatto, e quindi nella overture all'inizio sentiamo il convitato di pietra, o così ci sembra, ecco, perché poi nessuno può avere il diritto di dire le note di Mozart sono questo, però quali sono i primi accordi di questa overture? Sono degli accordi in re minore, tonalità un po' ricorrente in quest'opera e tonalità anche del Requiem di Mozart. Beh, questi accordi ci fanno sentire la pietra, ci fanno sentire la rigidità e poi parte un ritmo che tornerà più volte nell'opera quando viene evocato proprio questo commendatore, questo convitato di pietra e su queste note acute sotto si sente questo ritmo implacabile. questo ritmo. Sempre uguale a se stesso. Anche questa è un'idea della pietra come i primi accordi che abbiamo detto che sotto hanno.
Magnifico. E poi come prosegue l'ouverture?
L'ouverture prosegue con una ideale seconda parte, perché passiamo da questi blocchi di pietra granitici del Commendatore, le faccio sentire la transizione, entriamo nel mondo di Don Giovanni, quindi della vitalità, della leggerezza, della carica erotica. E quindi questi sono i blocchi di pietra finali, possiamo così chiamarli. Ecco, qui è cambiato tutto, perché appena finisce la parte ideale del Commendatore, sotto in orchestra si sente, la tonalità va in maggiore. E qui è come se entrassimo nel flusso vitale inarrestabile di Don Giovanni.
Difatti, il maestro canonico ha detto vitalità, leggerezza. Non bisogna pensare che Don Giovanni sia, quello è un Don Giovanni, cioè un seduttore. Certo che Don Giovanni è un seduttore, ma non è solo quello. Don Giovanni è un personaggio molto complesso, ha una lunga tradizione teatrale, viene da un dramma spagnolo, quindi carico di tutte le allusioni profonde cui il teatro spagnolo del 600 ci ha abituato. È un personaggio determinato, viene anche definito un personaggio illuminista, uno che alla fine potrebbe redimersi e invece rifiuta, preferisce l'inferno a tradire la sua intima natura, che è quella di ricercare continuamente, che poi questa ricerca si esaurisca nel sedurre, nel cercare di sedurre delle signore, e questo è un suo problema. Ma rimane la forte emblematicità del personaggio di Don Giovanni. Perché poi, caro maestro, bisogna aggiungere un'altra dimensione, che è quella del libretto. Quando prima dicevamo, e lei mi pareva d'accordo, che Don Giovanni è una delle opere più belle, lei ha aggiunto Le nozze di Figaro, da questo punto di vista non cambia, perché io volevo introdurre il discorso sul librettista, chiamiamolo così, che è Lorenzo da Ponte. Ora, Lorenzo da Ponte nasce Conegliano, è un figlio di un ebreo veneto, il quale, rimasto vedovo, si risposa con una cristiana, e allora il vescovo fa convertire, ovviamente, lui e tutti i suoi figli, erano cinque, al cristianesimo. E allora Emanuele Conegliano, come si chiamava all'inizio, diventa Lorenzo da Ponte, che è il nome del vescovo che gli dà. Non solo, diventa abate. Il vescovo lo fa diventare prete, solo che è un prete senza vocazione. La faccio breve: mette incinta una signora, è costretto a fuggire, va a Vienna, e lì comincia la nostra fortuna di postumi, perché a Vienna diventa prima l'aiutante di Salieri, il famoso rivale di Mozart, e poi scrive per Mozart tre libretti, i famosi tre libretti italiani, che sono tre perle del repertorio lirico mondiale. Don Giovanni, Nozze di Figaro, Così fan tutte. Che dice? Una vita
lunghissima, avventurosa, appunto, come diceva lei, contraria a questa figura di essere un abate, e fornisce queste perle meravigliose che, grazie al loro potere poetico, fanno scaturire la fantasia.
E lei se lo ricorda come finì Lorenzo da Ponte?
A New York, direi.
Bravo, ecco. Non potevo dubitare. Lorenzo da Ponte finisce a New York vecchissimo, avendo fondato il primo istituto italiano di cultura all'estero. È un'esistenza straordinaria. Infatti esistono delle biografie su di lui, ma io sono entusiasta di Lorenzo da Ponte. Va bene, a parte questo, torniamo al nostro Don Giovanni. Che ci fa sentire?
Diciamo che per parlare del primo atto dobbiamo assolutamente dire che, finita l'ouverture, parte la scena un po' buffa di cui accennavamo prima in apertura di puntata, quella in cui arriva Leporello e la cui musica dipinge il carattere buffo. (Musica) eccetera, eccetera. E quindi Leporello, abbiamo detto che in questa scena notturna ci sono soprattutto tre voci maschili e vedremo che alla fine dell'opera torneranno queste tre voci scure. La voce scura di Leporello, la voce scura di Don Giovanni e la voce scura del Commendatore. E allora Don Giovanni si è introdotto furtivamente nella casa di Donna Anna, sta per violentare Donna Anna e finirà, come abbiamo accennato, per uccidere, questo in apertura
Donna
d'opera.
Anna, ricordiamo, è la figlia dell'ucciso.
È la figlia dell'ucciso, certo. Lei nel buio pensa di avere a che fare col marito, poi si accorge di avere a che fare
scusi la domanda impertinente.
Sì.
Lo stupro
sì.
avviene veramente o è solo tentato?
No, Don Giovanni e Donna Anna, anzi Donna Anna è furiosa, ancora prima di scoprire che verrà ucciso il papà, e lo stupro non avviene, avviene una lotta fra di loro e le note di Don Giovanni, le note appunto di Mozart, ci fanno sentire questa lotta e questo carattere diverso, perché abbiamo un punto in cui i tre personaggi stanno cantando e Leporello canta in maniera buffa, perché su questa melodia che potrebbe essere molto tradizionale, sotto c'è Leporello che quasi trema, perché queste note così veloci, sono quasi lui che trema, lui è di notte lì impaurito che sta aspettando il suo capo, insomma, il Don Giovanni che deve tornare, ha paura perché sente urlare e sente la donna, Donna Anna, che fa mentre lotta con lui, con Don Giovanni, e Don Giovanni una voce scura che lotta contro una voce chiara. E allora si intrecciano il tremore di lui e a un certo punto c'è una lotta, perché entra il commendatore, si sente in orchestra una sorta di tremolo. Entra il commendatore e parte una lotta, perché il commendatore dice a Don Giovanni: battiti contro di me, prendi la spada. E Don Giovanni, che è molto giovane, dice: no, non combatto contro di te. Si sente la lotta su questi tremoli, così. Ecco, questo accordo poi ce lo dovremo ricordare, in musica si chiama accordo diminuito, un accordo dissonante, è l'accordo su cui il commendatore viene infilzato, viene ucciso. E poi c'è una cosa importantissima, perché il commendatore sta per morire, esala gli ultimi aliti di vita e si sente questa musica sotto, molto piano, ma ecco, senta qui. Da questa musica che accompagna la morte del commendatore ad arrivare a Beethoven, di cui abbiamo parlato, questo è il chiaro di luna di Beethoven. Bene, qualche studioso ha scoperto che tra gli appunti di Beethoven mentre scriveva il chiaro di luna, che forse non ha nulla a che vedere con un vero e proprio chiaro di luna, c'erano proprio gli appunti trascritti da Beethoven di questa scena del Don Giovanni. Quindi la morte del commendatore, che ha sotto in orchestra molto velatamente queste note, questi accordi, furono di ispirazione per Beethoven, che scrisse questa immortale, romantica sonata per pianoforte. E quindi si scopre che forse veramente un chiaro di luna, il lago dei quattro cantoni, tutto quello che si è visto dopo, forse non c'entrava molto con l'ispirazione di Beethoven, ma Beethoven si è ispirato a Mozart, addirittura al Don Giovanni.
Non solo qui del resto, perché poi da Mozart hanno attinto a piene mani, giustamente in parecchi, diciamo. Tra l'altro questo ci fa notare che in musica l'utilizzo con variazioni o soltanto con una trasposizione di tonalità, l'utilizzo di brani, arie, motivi di altri compositori è molto frequente, molto più frequente che in letteratura. Perché? Perché nella musica, che è un linguaggio senza concetti, prendere e variare è più facile che con il linguaggio verbale, orale o scritto, che invece è un linguaggio logico, che ha dei concetti e dunque è più difficile prendere senza cambiare, senza farsene accorgere, diciamo. Caro maestro, ovviamente si potrebbe parlare, meriterebbe di parlare per ore, ma dobbiamo contenerci, sia il mio entusiasmo verbale, sia il suo virtuosismo pianistico. Allora, raccontare però una, raccontare dico, non solo ascoltare, una delle arie più famose che intitoliamo La Cittadella Mano. Che cos'è questo duetto? È il duetto tra Don Giovanni e Zerlina. Chi è Zerlina? Zerlina è la promessa sposa fidanzata di Masetto. Sono i due personaggi umili della commedia, del dramma, che fanno da specchio, come sempre accade nei drammi sette-ottocenteschi, ai due personaggi nobili. La lotta che apre il dramma, Don Giovanni che tenta di stuprare Don Anna, sono due personaggi nobili. Qui abbiamo Don Giovanni alle prese con una donna, una ragazza, che è di condizione sociale inferiore, è una, diciamo pure, una cameriera, una domestica, e dunque lui esercita il doppio potere, attenzione, un doppio potere che si perpetuerà sciaguratamente fino ai nostri giorni, quello di maschio e quello di una condizione sociale superiore. E lui, con maniere subdole, tenta di portare Zerlina in un padiglione, un casinetto, padiglione che sorgeva nel giardino dove stanno, un padiglione di caccia, diciamo, ovviamente per portare a compimento la sua opera di seduzione. Questo duetto è fantastico. Posso accennare, caro maestro, prima che lei ci faccia ascoltare l'aria? Perché guardi, guardate, sentite com'è costruito. Don Giovanni intona: «La ci darem la mano, là mi dirai di sì, vedi, non è lontano, partiam ben mio da qua». Noterete che sono sette nari a rime alternate. «La mano lontano, sì, qui». Zerlina risponde: «Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor, felice e ver sarei, ma può burlarmi ancor». Anche qui rime alternate: vorrei, sarei, cor ancor. Poi, a mano che l'opera di seduzione va avanti, che Zerlina cede al richiamo doppio, dicevo, del signore e del bell'uomo, le rime cambiano. Queste sono finezze di libretto che vanno di pari passo con le finezze musicali di Mozart. «Vieni, mio bel diletto», dice Don Giovanni, e Zerlina risponde: «Mi fa pietà Masetto». Qui le rime diventano baciate. Notate la finezza. E diletto fa rima con Masetto, che è il promesso sposo di Zerlina. «Io cangerò tua sorte». E Zerlina: «Presto, non son più forte, sto cedendo all'opera di seduzione». Notate bene che cosa dice Don Giovanni: «Io cangerò tua sorte, tu cedi e io in qualche modo ti ricompenserò». Cioè c'è una malizia, un veleno in questi versi che solo la genialità del librettista Lorenzo da Ponte riesce a rendere nella concisione dei sette nari, che da rime alternate diventano rime baciate. A lei, maestro.
Bellissimo, bellissima analisi letteraria. La musica è così bella che pensi che su questo tema hanno scritto poi variazioni sia Beethoven stesso, che Mercadante, che Chopin, che ha scritto un brano per pianoforte e orchestra con proprio variazioni sulla ci darem la mano. E anche Liszt scrisse proprio una reminiscenza dal Don Giovanni, dove ovviamente introdusse questa melodia. Allora, le parole e la musica si sposano così: la ci darem la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, o partiamo io ben da qui. E poi c'è lei che risponde su un altro registro vocale che dice vorrei e non vorrei, la melodia è sempre quella. Eccetera, eccetera, ma le faccio notare una cosa, perché giustamente la musica si lega con le parole e il punto in cui lei dice presto, non son più forte, acquista questa musica. E la seconda volta è ancora più bello, perché nel ripetere le parole presto, non son più forte, la musica ancora fa vedere che lei non è più forte, che lei cede, quindi... La melodia scende, scende, scende e a un certo punto c'è un unico cambio di tempo e il grande musicologo Mila disse, capì che quando Mozart arriva alla felicità finalmente trovata spesso mette un ritmo di 6 ottavi e qui c'è l'unico cambio di tempo che passiamo da questo, che è un 2/4, a un ritmo di 6 ottavi che per Mila appunto dice Mozart quando raggiunge la felicità mette questo ritmo un po' cullante, quasi un valzer, che scioglie le tensioni. Qui le voci di lui e di lei si uniscono, è raggiunta la felicità apparentemente e loro si avviano verso il casinetto.
D'un innocente amor, dice, d'un innocente amor, pam pam palapam. A un certo punto Don Giovanni dice, ma come, non ti fidi, la nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà. Una cosa tremenda, sono colpi di sferza che... Vedi perché è difficile vedere le opere, perché bisogna un po' sapere queste cose, se no... Non puoi andare all'opera come al cinema. Grazie maestro, ascoltiamolo questo magnifico duetto.
Thank you. Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato La ci darem la mano, dal primo atto dell'opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano, baritono Gerald Finlay, Don Giovanni, soprano Patrizia Bicirè, Zerlina.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.